Il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, mi è stato suggerito di incominciare così il nostro consueto saluto iniziale del segno della croce e ho visto ieri un po', giochiando qua e là, che il decreto del Concilio Ecumenico che parla del rapporto tra cristiani e musulmani mette particolarmente l'accento su questo titolo comune tra noi e loro di Dio come clemente e misericordioso. E con questo modo di iniziare insieme la nostra preghiera accogliamo innanzitutto i genitori di questa bambina che chiedono il battesimo per essa, di seguito a come hanno fatto qualche anno fa per la loro prima bambina che è qui presente, Maryam. Una prima questione che mi sono trovato a dover affrontare è questa proprio del battesimo, perché avete sentito nel Vangelo che Gesù dice ai suoi discepoli di andare in tutto il mondo a battezzare tutte le nazioni. E allora mi sono chiesto, ma quindi questo atto, questa azione che compiamo noi adesso del battesimo ha la pretesa di in qualche modo uniformare tutti i popoli della terra, tutte le religioni? Questa cosa del battesimo fa pensare, insomma, un po' mi aiuta il fatto che il papà di questa bambina acconsentendo al battesimo dimostra di avere fiducia che questo atto non sia un atto che separa il mondo da cui viene il papà e il mondo da cui viene la mamma, e che questo gesto che noi oggi compiamo nei confronti di questa bambina non sia un punto di divisione, di allontanamento o quasi di affermazione di superiorità di una delle due parti, una pretesa di dominio. Ecco, allora, pensando a questo problema, perché indubbiamente è un problema, questo del battesimo, e mi sono accorto che nel Vangelo, non è l'unico punto della Bibbia in cui si parla del battesimo, però nel Vangelo secondo Matteo, che abbiamo appena ascoltato adesso dal diacono, il battesimo viene inserito in un discorso più largo che riguarda l'insegnamento. Tant'è vero che le frasi sono disposte in modo che c'è un verbo che è la cosiddetta proposizione principale, poi tutte le altre dipendono da questo. E il verbo principale è questo: fate discepoli tutti i popoli. Cioè, il discepolo è una parola che adesso si usa poco, sostanzialmente vuol dire scolaro, alunno, cioè vuol dire che questi seguaci di Gesù sono mandati a compiere un'azione di tipo formativo, educativo. Il battesimo fa parte di questo, è interno a questa missione, per la quale, aggiunge, dopo aver parlato del battesimo, insegnando a osservare tutto quello che vi ho comandato. Poi l'abbiamo anche detto prima, quando abbiamo fatto il segno della croce sulla nostra cara Nur, abbiamo detto ai genitori: voi vi impegnate adesso a insegnarle tutte le cose importanti che voi ritenete importanti per la vostra vita e che dovete anche a lei insegnare. Ecco, allora, quindi il battesimo io oggi l'ho sentito molto come, così come è presentato dal Vangelo di Matteo, dalla finale del Vangelo di Matteo, come un atto di ingresso in una grande impresa educativa, di insegnamento di norme, di leggi, certo, ne parla anche la prima lettura, di una dottrina che insegna a come si sta al mondo. Dice: tutte le cose che io vi ho comandato, insegnatele, e insegnate ad osservarle, a custodirle, a metterle in pratica. Ecco, allora mi è venuto in mente che noi in questi ultimi anni, soprattutto tramite quel nostro amico monaco che si chiama Ignazio, che viene dalla piccola famiglia di Don Dossetti, e abbiamo fatto anche qui a San Martini, veramente erano una volta a San Martini e una volta alla Dozza negli anni passati, una serie di incontri sull'etica islamica. Cioè, questo nostro amico Ignazio, che è stato molto in Medio Oriente, ha imparato molto bene l'arabo e anche il Corano, tutte le tradizioni musulmane, ci ha voluto fare una serie di lezioni in cui ci ha spiegato com'è l'etica islamica, cioè la morale dei musulmani, cioè come ritengono i musulmani che ci si debba muovere nella vita di tutti i giorni. E è stato un corso molto interessante, e lui ci ha dimostrato sostanzialmente la tesi fondamentale che ha portato avanti, e cioè che l'etica islamica fa parte di un'etica che lui dice mediterranea, alla quale partecipano tutti i popoli, anche tutte le religioni che bagnano i piedi nel Mediterraneo. Anch'io spero presto di poter, nella pausa estiva, bagnare i miei piedi da qualche parte nel Mediterraneo, e lì a quel punto non sarà solo la bellezza di una vacanza, di un bagno, ma sarà un comprendere la nostra partecipazione a un mondo così importante, tutte le civiltà, i paesi che appunto sono bagnati dal Mediterraneo. Un gruppetto di noi in questo momento sta girando per la Turchia. E la tesi appunto di questo nostro amico monaco era: guardate che non è poi un'etica alla fine molto diversa dalla nostra, e ci ha mostrato tutti i punti comuni di questo. Io mi ricordo anche in un'altra occasione venne un nostro amico musulmano a Sovere a una scuola della pace, si dibatteva proprio in quei mesi all'interno del mondo cattolico il rapporto con tutta la questione della fecondazione in vitro, cioè della procreazione assistita, altrimenti detta, perché il mondo cattolico aveva reagito, soprattutto il magistero della Chiesa, in modo piuttosto rigido, dicendo: no, queste cose qui dei figli in provetta non si possono, non van bene. E chiedevamo anche a lui, a questo nostro amico musulmano, che era soprattutto esperto di politica, però conosceva bene tutta la sua tradizione, che cosa ne pensava. E lui ci disse che anche per loro è una questione molto delicata, cioè entrare nel meccanismo della nascita, nel meccanismo della vita, e si entra nell'ambito che è di Dio, e quindi meno noi ci mettiamo le mani e la testa, meglio è meglio camminare proprio con molta prudenza. E ci colpì questa cosa, che in fondo coincideva con certe perplessità che anche noi avevamo. Ecco, va bene, per chiudere il discorso, questo battesimo vuol dire, e l'abbiamo detto nel rito proprio, vuol dire soprattutto l'inizio di una vita secondo una certa etica, cioè secondo certi valori che noi riconosciamo prevalentemente comuni tra noi cristiani e i nostri amici, fratelli, che vengono dall'Islam. Punto primo. Secondo. La seconda lettura ci parla dello spirito e ci potrebbe, anche questo discorso sullo Spirito Santo, abbiamo appena celebrato la festa di Pentecoste, portarci ancora a pensare che quindi cos'è un'altra divinità e quindi come qualche volta ci dicono sempre loro, i nostri amici musulmani, siamo degli idolatri, crediamo in un Dio che in realtà sono più di un Dio. E cos'è questa cosa dello spirito? E anche qui mi sono accorto che parla dello spirito in un modo molto particolare, originale, anche nuovo rispetto a quello che avevamo sentito domenica scorsa nella festa appunto dello Spirito Santo, perché dice oggi la lettera ai Romani che lo spirito testimonia al nostro spirito insieme con lui. Uso un'espressione un po' difficile, con testimonia. Cioè, insomma, vuol dire che lo Spirito di Dio è in un collegamento speciale, molto forte, con il nostro spirito. Perché ognuno ha uno spirito, un'anima, come volete chiamarlo. Bene, c'è un legame molto forte che si viene a stabilire tra lo Spirito di Dio e lo spirito dell'uomo. E io proverei a suggerire questo come un secondo passo, un secondo effetto del battesimo. Si viene a creare tra Dio, che è spirito, e il nostro spirito una realtà di profonda unione, per cui insieme pensano, insieme sentono, insieme anche testimoniano, cioè prendono delle posizioni forti di fronte alla vita, al mondo, agli altri. Ecco, credo che questo possa essere, poi magari ne parliamo con Ossian più tardi, ma credo che anche questo possa essere un discorso condivisibile, cioè c'è una unione misteriosa, invisibile, tra Dio e ognuno di noi nel suo intimo, che va al di là e va oltre, va più in profondo delle poi singole appartenenze a questa o quella religione, a questa o quella cultura. E si viene a creare un'unione tra la nostra anima, l'anima di questa piccolissima bambina, e l'anima stessa di Dio, il cuore stesso di Dio. Terzo passo, andiamo più su nella prima lettura che abbiamo ascoltato, e qui è un pochino più facile il discorso, perché nella prima lettura Dio viene presentato come il Dio creatore, e direi che qui siamo su un terreno molto condivisibile, anche loro, i nostri amici musulmani, credono in un Dio che ha creato il mondo, ha creato l'uomo. E però di questa prima lettura volevo farvi notare una cosa di cui vi sarete accorti anche voi, perché l'ha ripetuta due volte, almeno due volte. Cioè, dopo aver affermato che Dio è il creatore di tutto e di tutti, dice: e non ve n'è un altro. Questa cosa mi ha fatto pensare. Perché se è vero questo, che non ce n'è un altro, e allora è lo stesso. Viene di conseguenza, no? Perché noi in fondo siamo radicati a pensare per come siamo cresciuti, siamo stati educati, per come pensiamo e sentiamo, che il nostro Dio sia quello lì e il loro Dio sia quell'altro. Ora, questo testo, che è un testo della religione ebraica e che noi cristiani abbiamo ereditato completamente, dice che non ce n'è un altro, è quello lì il Dio ed è unico. E questo mi ha fatto pensare, no? Non basta dire che è il creatore. Bisogna arrivare a questo punto, che nel suo essere creatore è unico. E quindi se c'è una persona che in qualche angolo del mondo prega Dio, non può che pregare quel Dio lì, non ce n'è un altro. Può chiamarlo in modo diverso e fare anche nella espressione della sua fede gesti diversi, atteggiamenti diversi, anche se, torno a dire, l'etica è comune. Però anche nel momento della adorazione del cuore, nel momento della preghiera, nel momento in cui uno si prova a rapportare con questo Dio, oggi viene a sapere che è unico e non ce n'è un altro. E che quindi tutti quelli che fanno riferimento a Dio inevitabilmente fanno riferimento a quell'unico Dio di cui altri non c'è. Ecco, mi sembra che anche in questo il battesimo di questa bambina ci venga in soccorso. Vabbè, questi sono un po' anche dei ragionamenti che mi sono venuti in mente. Adesso vorrei dirvi un'ultima cosa. Che è molto visibile, è che il fatto che questa bimba, come si vede anche in questo momento, è molto voluta bene. Ed è lei stessa il frutto dell'amore tra il suo papà e la sua mamma. E credo che questo sia un ulteriore elemento di suggello a quello che in fondo di pensiero ho cercato di trasmettervi prima, in fondo prima vi ho detto dei ragionamenti, delle cose scritte, cioè abbiamo un po' riflettuto sopra, ma adesso qui secondo me possiamo fare anche questo passo in più, al di là di tutti i ragionamenti, anche di tutte le buone pratiche di dialogo tra le religioni, credo che la considerazione che questa bambina è nata, e non è solo nata, ma anche in questo momento è cresciuta, a partire dall'amore dei suoi genitori, non solo dei suoi genitori nei confronti di lei, ma del loro amore fra loro, e questo è il punto, secondo me, di coagulo e di superamento ancora di tutte le eventuali differenze, sfumature, alterità tra le loro persone e i mondi a cui inevitabilmente le loro persone appartengono. Credo di dover dire che proprio questo dell'amore è il mistero che più ci fa vicini e ancora il riconoscere che il nostro Dio è un Dio misericordioso, come prima cercavo di dirvi, clemente e misericordioso, credo che voglia dire proprio questo, il Dio dell'amore, il Dio che è amore. E quindi in questa cosa che noi viviamo in questo momento, noi celebriamo sostanzialmente questo, la meraviglia dell'incontro tra i lontani, tra i diversi, a volte purtroppo anche tra gli opposti, di un incontro che diventa non scontro, ma diventa appunto celebrazione di amore. E certo, questo lo faccio anche considerando che oggi è anche il terzo mese della partenza da noi di Giovanni. Penso che lui avrebbe detto molto meglio di me quello che adesso ho cercato di trasmettere. Come succede adesso? Preghiamo i nostri santi.